Bentornato nel podcast I Segreti del Paranormale. Una nuova puntata sta per iniziare. Mettiti comodo o comoda, spegni la luce e buon ascolto. Durante la pausa tra la fine della seconda stagione e l'inizio della terza, mi avete mandato davvero tantissime esperienze. Come dicevo nel primo episodio, vorrei riuscire a fare due cose. La prima è farle raccontare direttamente a voi, come se stessimo parlando faccia a faccia. La seconda è riuscire a raccoglierle in una sorta di libro, tra virgolette. Anche qui fatemi sapere nei commenti sotto l'episodio oppure su Instagram cosa ne pensate. Mi trovate con il nome Mattia Sheldon. Oggi quindi vi leggerò qualche esperienza. Alcune di queste mi hanno fatto venire la pelle d'oca. La prima. Vorrei raccontarti una delle mie esperienze paranormali che nella sua semplicità mi ha inquietata. Ero a casa dei miei nonni, situati in un paesino di montagna in Campania. Questa è costituita da diversi piani. Il primo, in cui abitavamo noi, e gli altri tre erano ancora in costruzione, con calcinacci dappertutto ed erano senza porte. Era l'anno scorso, io ero al secondo piano, il primo di quelli in costruzione, che parlavo al telefono con un mio amico. Ad un certo punto, all'interno di una stanza del piano, vedo un'ombra nera passare velocissima, senza provocare alcun rumore, che se fosse stata una persona passare, sicuramente si sarebbe sentito qualcosa a causa dei calcinacci per terra. Fatto sta che in quel momento ho pensato che magari potesse essere stata mia sorella che mi faceva uno scherzo, come era solita fare, ma una volta scesa al piano inferiore, quello abitabile, ho raggiunto mia sorella e le ho detto questa cosa. Ma mia zia subito mi disse che mia sorella era con lei da 10 minuti, così ho chiesto al resto della famiglia, pensando che fosse qualcun altro ad essere passato. Una volta appurato che non fosse stato nessuno di loro, mi è salito un brivido su per la schiena, perché mi ero resa conto del fatto che avessi visto una vera ombra. La seconda. Avevo più o meno 16 o 17 anni, e in quel periodo facevamo spesso e volentieri occupazione a scuola. Primo anno in una scuola superiore. Era autunno inoltrato, quindi stavamo già facendo dei gruppetti all'interno della classe. Tra i vari gruppi c'erano queste due ragazze un po' più dark rispetto a tutti gli altri. Un giorno, durante l'occupazione, non sapevano che fare e una delle due suggerisce di fare una seduta spiritica. Non ricordo bene se io ne presi parte o ero tra gli spettatori. Ricordo poco, anche se qualcuno qualcosa rispose, ma la ragazza che ha aperto la seduta ha ricevuto 3 enormi graffi sulla schiena e li abbiamo interrotta. E se non sbaglio, non venne mai chiusa. Nella stessa mattinata, dopo questo evento, abbiamo deciso di andare in giro per la scuola e ci siamo ritrovati in un corridoio parecchio buio e sembrava quasi un'ala della scuola abbandonata. E quindi aprivamo tutte le porte che trovavamo per vedere cosa c'era e ce n'era una chiusa. Tutti abbiamo cercato di aprirla più e più volte, ma niente. Abbiamo pensato che fosse chiusa a chiave. Ci siamo girati e ce ne siamo andati. Mentre andavamo via abbiamo sentito una porta aprirsi ed era quella che sembrava chiusa a chiave, dove dentro c'erano dei computer che si sono accesi. Ci siamo guardati e siamo scappati via tutti. Eravamo, se non sbaglio, una decina. La terza esperienza. Ciao Mattia, sto ascoltando i tuoi podcast da un po' di tempo e ho sentito che ogni tanto leggi le esperienze dei tuoi fan. Bene, sono qui per raccontarne una. Siamo a Pissatola, un paesino in provincia di Rovigo. Lì si trova una casa abbandonata chiamata Casa di Mary. Questa casa è situata in mezzo a un campo a circa 50 metri dalla strada e a dividere la strada dal campo un fosso di circa 3 metri per 3. In questo fosso c'è una specie di tunnel che penso sia un condotto fognario che arriva fino alla casa, ma lo vediamo dopo. Vicino a questo tunnel, sempre nel fosso, c'è una piccola diga. La casa ha 3 leggende. La prima è che questa bambina giovane di nome Mary un giorno stesse giocando con il suo cane vicino al fossato e a un certo punto la loro palla con cui stavano giocando finì nel fosso. Mary andò a prenderla ma affogò. La seconda leggenda è che la madre di questa bambina uccise la figlia e la rinchiuse nella sua stanza con la sua bambola e la rinchiuse dentro murando la porta. Purtroppo la terza leggenda non me la ricordo, ma in fondo non è mai stata diffusa più di tanto. Tornando a noi, il 24 dicembre 2021, io e altri 4 miei amici decidemmo di andare in quella casa. Alla mattina ci svegliammo e preparati partimmo per raggiungere Nicolò, che abita a Pissatola, mentre noi abitavamo a Trecenta, un altro paesino attaccato. Una volta raggiunto Nicolò ci dirigiamo alla casa. Da lì a poco arriviamo e attraversiamo il piccolo fossato, mettendo le bici poco più in là. Il tempo non era dalla nostra parte, ma quello lo contavamo già, perché eravamo a dicembre e c'era nebbia un po' umida che vedevi al massimo 10 metri da te. Ma io e Marco, facendo la strada da 300 a Pissatola, c'era venuto un po' di caldo e ci eravamo tolti il giubbotto lasciandolo sulle bici. Le bici erano a circa 20 metri dalla casa, ma comunque ce l'avevamo sott'occhio. Prima abbiamo ascoltato e non abbiamo sentito niente. Decidiamo di fare una perlustrazione del perimetro della casa. Avvicinandoci sentivamo dei passi, ma non ci dammo troppo peso. Fatto il perimetro, arriviamo davanti alla casa, dove c'era credo un posto dove mettere il fieno, e lì sentiamo un cane ringhiare. Ci spaventiamo un po', ma non troppo. Da fuori della casa, dato che era senza finestre, si leggevano dei nomi al piano superiore scritti sui muri. Andrea, vedendoli, iniziò a chiamare questi nomi. Prima c'era scritto Morgan, e detto una volta non successe nulla, detto una seconda nemmeno, ma alla terza avevamo sentito una voce di un uomo dire palesemente «Sono qui». Lì ci guardammo tutti in silenzio, e a Riccardo era venuto un piccolo attacco d'ansia e si tirò indietro. Andrea vide un altro nome che ora non mi ricordo, ma era un nome femminile. Andrea ha voluto fare la stessa cosa, chiamare ad alta voce il nome. Lo disse una volta e non successe nulla. Lo disse una seconda e non successe nulla di nuovo. Lo disse la terza volta e si sentì questa voce femminile dire «Andate via». Lì Riccardo si spostò vicino alle biciclette insieme a Marco e io, Nicolò e Andrea ci spostammo più indietro. Poi, dopo una piccola pausa, decidiamo di andare vicino alla diga e vediamo il tunnel di prima. Ci avviciniamo e si sentiva provenire da dentro delle persone piangere. Eravamo senza parole, ma tornammo alla casa. Decidemmo di entrare, io, Andrea e Marco. E appena Andrea mise piede dentro la casa, subito un pezzo di ferro ci volò addosso. Lì Riccardo e Nicolò iniziarono a correre alle bici e così anche noi. Gli altri erano già vestiti e hanno subito raggiunto la strada. Marco, prima di scappare, si era messo il giubbotto perché gli era venuto freddo, ma io no, e quindi ero rimasto lì da solo. Mentre tutti erano sulla strada, io avevo appena messo il giubbotto, e come mi presi lo zaino in mano, qualcosa mi spinse da dietro. Mi girai, ma non c'era nessuno. Lì ho preso la bici e sono corso via. Tornati a casa, dopo un po' ho sentito un bruciore alla spalla destra, proprio dove mi avevano spinto, e allora allo specchio mi guardai e avevo dei graffi dalla spalla fino a metà schiena. Ho fatto la foto e l'ho mandata sul gruppo che avevamo. Da allora nessuno di noi andò più in quella casa. La quarta esperienza. All'epoca avevo 15 anni e con degli amici avevamo organizzato un'escursione in montagna, precisamente in Garfagnana, in Toscana. La destinazione era La Rocca, a Borgo a Mozzano. Avevamo prenotato per due notti, il 30 al 31 e l'1 gennaio. Saremmo tornati. Tutto normale, se non che la prima notte, circa le 23, uno dei miei amici mi sveglia perché sentiva freddo, ma non ci do peso visto che eravamo in montagna ed era il 30 di dicembre. Ma mi sveglia circa mezz'ora dopo, perché il freddo era penetrante e veramente intenso. Allora gli cedo il mio posto. Ma non appena metto la mano sulla scaletta per andare sul suo letto, sentivo anch'io il freddo. È un'esperienza strana, perché il freddo era solo in quella zona circoscritta e sembrava di mettere la mano dentro un freezer. Spaventato, preferisco dormire a terra. L'indomani raccontiamo al terzo nostro amico l'esperienza che ci è successa, e dato che sapevamo che spesso dove ci sono fantasmi c'è una temperatura più fredda, iniziamo le ricerche. Ma ahimè, il peggio doveva ancora venire. Scopriamo che quel castello era di proprietà di un certo Raimondo di Guglielmo, un nobile lucchese. Data l'incapacità della moglie di concepire figli, la tradisce con la domestica e la mette incinta. Ancora inconsapevole del fatto, parte per la guerra con Pisa e al suo ritorno scopre che aveva partorito e la moglie gelosa aveva ucciso il figliastro e la governante. Preso dall'ira, Raimondo uccide la donna, ma riacquistato il senno, si impicca. Il castello, dopo quella vicenda, venne chiuso e la cappella adiacente venne sconsacrata perché si pensava fosse posseduta dal diavolo. Dopo che leggemmo la leggenda, il castello assunse un'aria più inquietante, ma allo stesso tempo intrigante, ed iniziamo a perlustrare le stanze con un'applicazione che rileva la temperatura. Ad un certo punto, al primo piano, che era dove dormivamo, vediamo una striscia a 3 gradi. Iniziamo a seguirla e ci porta ad una stanza al piano superiore, la cui porta però era chiusa e non avevamo la chiave. Scopriamo cercando su Wikipedia che era la stanza matrimoniale. A quel punto ogni spavalderia ci abbandona e passiamo il resto della giornata all'esterno. Durante la notte nessuno chiude occhio e la passiamo spalla contro spalla al centro della stanza. Il primo rumore è quello di passi che scendono, passando davanti alla nostra stanza, e proseguono. Il secondo invece sono passi, ma sono più pesanti e con il senno di poi abbiamo dedotto fossero di Raimondo. Ed infine l'episodio che veramente ci ha spaventato. È stata una corsa di piccoli passi sopra di noi e poi un pianto di un bambino. Urliamo tutti per lo spavento e ci viene naturale chiudere la porta a chiave, anche se a quel punto era già tutto silenzioso. Non molto dopo sentiamo di nuovo il freddo che ci attraversa e passa oltre in direzione del letto. Sinceramente non so che ore fossero, ma credo sempre le 11. Ci siamo documentati e credo che la famiglia Guglielmo sia la categoria di creatura paranormale residuo psichico. Però tu sicuramente sei più esperto di me. Ti ringrazio per avermi ascoltato, spero tu possa credermi, non sono in molti a farlo. La quinta esperienza. Comincio col dirti che casa mia è di recente costruzione e che prima c'era solo un pezzo di campo incolto, quindi niente di straordinario. È una palazzina che condivido con una famiglia che ha 3 bambine, e per non spaventare, non ho mai usato chiedere se anche loro avessero avuto delle esperienze del mio stesso tipo. È dall'elementare che sono qui, e ogni tanto succedono cose strane. Già da quando ero piccola, la televisione in camera dei miei, quando ancora dormivo con loro, aveva degli sbalzi di volume indipendenti in piena notte. Andava da 0 a 100 da sola, più volte, e né il telecomando né i comandi sul televisore risolvevano il problema. Ti dicevo, non ho avuto altre esperienze strane nella mia infanzia, ma la cosa ha iniziato a peggiorare nel periodo appena prima, durante e post-Covid. I miei, nel mentre, si sono separati e mio papà è andato fuori di casa, così le protagoniste siamo diventate solo io, mia mamma e il mio ragazzo dell'epoca. In casa avvenivano ancora sbalzi di volume della televisione. Durante la giornata mia mamma vedeva ombre e una posso giurare di averla vista anch'io in camera mia. Mia mamma alle 2 o alle 3 di notte per mesi si svegliava sentendo un'intensa puzza di pipa. Qualche tempo dopo, sarà stato per lo stress delle video lezioni o altro, ma anch'io mi svegliavo sempre alle 5:05 perché mi sentivo osservata. E un giorno mi sono sentita sussurrare all'orecchio casa mia. Mia mamma ha cercato di comunicare con questa presenza subito dopo le varie manifestazioni, ma niente. Dopo quel periodo intenso è scomparsa. Era da tanto che non sentivo più nulla, finché mia mamma, forse 3 settimane fa, è partita per lavoro ed è stata via 2 notti. Io ero in camera mia in compagnia del mio ragazzo attuale e in piena notte la televisione della sua stanza si è accesa da sola. La prima notte c'era il mio ragazzo e quindi ero anche un po' più sicura. La seconda ero sola soletta, quindi ti lascio immaginare lo spavento. Posso capire che la TV sia collegata alla corrente e magari possa essersi trattato di uno sbalzo o qualcosa di simile, ma mi sorprende che una TV con doppio telecomando si accenda perfettamente. Io so che si può fare solo con il passaggio manuale, nel senso che prima usi un telecomando e poi colleghi il decoder. Vabbè, questo è quanto, e magari molte sono solo coincidenze, però una parente lontana di mia mamma è stata esorcizzata anni fa e mi sono state raccontate altre esperienze che rendono impossibile non credere all'esistenza di qualcosa. Direi che per oggi queste esperienze possono bastare. Se anche tu vuoi raccontarmi la tua esperienza, puoi farlo su Instagram e mi trovi con il nome di Mattia Sheldon. E per questo episodio è tutto. Ci risentiamo venerdì alle 18 con una nuova puntata. Mi raccomando, siate sempre prudenti.